Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, eccoci qua per questa rassegna stampa online con la quale iniziamo le trasmissioni in diretta di Radio R. Tanto c'è la questione dei bagni, perché sembra che sia un modo di divertirsi in città polemizzando su queste sciocchezze da fare a caponare la pelle, cioè, non vanno bene questi bagni, per cui da fastidio che venga fatto qualche cosa. Se non viene fatto nulla e non si muove, non c'è nessun segnale, cosa sta facendo questa giunta? È non pervenuta. Se fa qualche cosa, però questi bagni come? Girano certe sciocchezze, il water in oro per evocare la questione dei bagni che hanno stati trovati in oro nelle abitazioni private di alcuni gerarchi di Kiev, quindi dell'Ucraina, tutte queste sciocchezze immonde proprio da basso, e tutte queste battutine. Poi c'è la questione veramente che di Regalati Insieme, dei due consiglieri, ex sindaco Antonio Bravi e il consigliere Stefano Petrella, ma che si mettono a dire noi vogliamo dire che siccome è un palazzo dell'Ottocento, il palazzo comunale va tutelato, ma ci avete il permesso della sovrintendenza? Per voi pensate che si iniziano dei lavori senza chiedere il permesso della sovrintendenza? Certo che c'è il permesso della sovrintendenza, perché lo chiedono? Ma perché? Perché mutualmente forse hanno avuto loro notizia che questo permesso e dichiarazione favorevole alla sovrintendenza alla ristrutturazione di un edificio che poi prima andava bene se venivano c'era la sede per la distribuzione dei sacchetti dell'immondizia, cioè appunto per la grascia. Invece non va bene se c'è un bagno pulito a servizio dei cittadini turisti. Mi sapete dire la sovrintendenza con quale motivazione avrebbe dovuto dire di no, visto che un bagno è comunque chiuso e non costituisce un elemento? Non c'è un bagno all'interno del palazzo comunale al primo piano? È stato chiesto il permesso della sovrintendenza? Sì, molto probabilmente è stato chiesto il permesso a suo tempo, quando venne costruito. Cioè, vabbè. Allora andiamo avanti perché hanno fatto proprio un buco nell'acqua, come dice un articolo del nostro sito. Quello di sollevare un caso che non esiste, soltanto per avanzare una sospetta mancanza di documenti che possano legittimare la presenza, giustificare la presenza di questi bagni. Domani, sabato 6 dicembre, c'è l'ultimo appuntamento della rassegna lirica a Recanati, precisamente l'ultimo evento di quest'anno. Dice la brevità, Gran Pregio, selezione regionale d'opera per la preparazione all'ascolto delle stagioni liriche marchigiane autunnali. Sarà la Carmen di Giorgio Bizet, la Bohème di Giacomo Puccini all'Auditorium del Centro Mondiale della Poesia, iniziare alle ore 18, un'iniziativa appunto che viene presa anche un solo con la Scuola Civica di Musica, anche con l'Associazione Beniamino Gigli. Poi abbiamo Recanati, il comune sabato premia le eccellenze imprenditoriali. Questa cerimonia di mattina dalle ore 10, non si sa quanti saranno queste eccellenze, comunque saranno premiate le ditte che hanno, le imprese che hanno compiuto i 25, i 50 anni, i 75 anni di attività, come simbolo ed esempio quindi di storie aziendali che hanno saputo guardare avanti, tanto che hanno guardato avanti che non sono mai fermate, ma questo è anche opera di una generazione che forse sta scomparendo. A sostenere, non per colpa degli italiani e di chi ha voglia di lavorare, ma colpa di una burocrazia immonda, insostenibile, sciocca, che deprime e reprime ogni volontà e ogni iniziativa. A sostenere il primo, che vedrà la presenza del sottosegretario dell'economia Luca Albano, saranno i principali enti, associazioni, istituzioni industriali regionali come la Camera di Commercio delle Marche, la Confindustria Macerata, la Confecommercio, la Confartigianato di Ascoli Piceno, Fermo e la CNA di Macerata. E c'è un saluto del sindaco Pepa a proposito di questa iniziativa. Ci trasferiamo poi a Porto Recanati perché l'assessore Riccetti ai lavori pubblici interviene sul cimitero civico. Da gennaio 2025 la gestione dell'attività cimiteriale è affidata all'attività all'attuale dirigente del settore competente, con la quale abbiamo lavorato per riportare ordine in una situazione complessa e stratificata nel tempo. Che significa? Criterio adottato per lo spostamento dei loculi provvisori e quelli definitivi, una questione che era stata sollevata da Angelica Sabaddini e da Rosalvo Badi, due consiglieri del centrodestra unito di Porto Recanati. È stato, dice, definito dall'ufficio in modo oggettivo, si è iniziato dalle salme del 2021, mentre quelle degli anni precedenti presentano casi particolari come assenza di familiari o necessità di ulteriori verifiche tecniche. Vabbè, questa è una risposta a perché si è proceduto in una certa maniera con i lavori e non in un'altra. Poi ci sono una serie di notizie riguardanti le attività della polizia e dei carabinieri, qui intensificati i controlli sul territorio da parte della Polizia di Stato, mentre per quanto riguarda i carabinieri, a Trei è stata denunciata una giovane per presunta truffa online, comunque è stata denunciata. Poi dice si tratta di una 44enne residente del comune di Treia, hanno deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria una giovane donna, anzi di 25 anni, di origine rumena, residente in provincia di Torino con precedenti di polizia. Quindi la 44enne sarebbe la truffata, quella che si cercava di truffare, che poi ha querelato la 25enne rumena. L'attività investigativa è stata avviata dopo che la persona offesa aveva riportato di essere stata vittima di una presunta truffa online. In particolare la denunciante sarebbe stata contattata tramite un noto canale di messaggistica da una sedicente broker assicurativa, la quale avrebbe prospettato vantaggi economici certi derivanti dai presunti investimenti finanziari e aveva chiesto un bonifico di 150 euro su un IBAM indicato dalla falsa intermediaria. Gli accertamenti svolti dai militari hanno permesso di verificare che il conto indicato risultava collegato a una carta prepagata riconducibile alla giovane oggi, che è stata indagata. Quindi è una presunta, in realtà è una vera e propria tentativo di truffa. Allora andiamo a vedere per terminare Cronache Maceratesi che cosa ci dice. Femminicidio di Sagide, il marito trovato ferito a Matelica, quindi è stato trovato il marito, trovato in un bosco. L'uomo è ricercato per l'omicidio della moglie, trovata morta ieri appunto a Pianello Vallesina nel comune di Monte Roberto. L'uomo ha tentato di impiccarsi, ora si trova piantonato all'ospedale di Camerino. A chiamare i carabinieri un uomo che stava passeggiando con un cane nei boschi, e lui che intorno alle 16.30 ha visto Muslia che aveva provato a impiccarsi ad un albero e ha dato l'allarme. Sarebbe inoltre stato lui stesso a calare l'uomo a terra. Sul posto sono arrivati 118 carabinieri. Muslia è stato riconosciuto dai militari. La sua auto, una Smart bianca, è stata trovata vicino al luogo in cui è stato trovato l'uomo, 50 anni ma c'è adesso processato e mandato all'ergastolo, però senza tante pietà. Poi se si vorrà togliere la vita farà quello che cazzo gli pare. Questo non mi pare un individuo poco raccomandabile, dopo tutte quelle lesioni, cattiverie che ha fatto la sua compagna, alla fine l'ha pure ammazzato, veramente una cosa incredibile. Tir c'entra auto e finisce in un giardino, morto il passeggero della vettura, era un ex militare dell'aeronautica. Qui siamo a Montecoso, veramente una tragedia. Dice, scontro tra auto e tir, il mezzo pesante sfonda la recinzione di una casa. A bordo della vettura c'era un uomo di 88 anni, Salvatore Paticchio, che è morto a distanza di 24 ore dall'incidente. Questa noi l'avevamo detta di notizia, ma non pensavamo che il conducente della macchina fosse così grave per poi perdere la vita, cioè morire. Lo schianto è avvenuto venerdì scorso a Paticchio e si è appreso soltanto oggi che è morto sabato in ospedale. all'ospedale. L'anziano intorno alle 7.30 di venerdì scorso si trovava proprio seduto sul sedile passeggero della Hyundai Tucson, travolta da un tir a Montecoso allo scalo in viale Don Bosco. Al volante dell'auto c'era il figlio di Paticchio, figlio Piero, rimasto illeso, mentre la moglie dell'88enne era seduta dietro. Secondo la ricostruzione che era stata fatta dalla polizia stradale, il tir dopo l'impatto con la Hyundai è finito contro la recinzione di una palazzina sfondandola. E questo sembrava la nota più caratteristica dell'incidente e più grave, invece la gravità è venuta a distanza di 24 ore. L'uomo che era a fianco del figlio, lato passeggeri, non ce l'ha fatta, cioè che le lesioni che ha riportato sono state fatali. E io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e una buona giornata a tutti da parte di Stereo Tubaldi. Ciao.